Lei ha iniziato, diciamo, la sua storia come alpinista legato al mondo delle montagne, anche in qualche modo dello sport, un mondo che può avere intorno sponsor, un certo tipo di aspetto monetario, di fama, e poi ha deciso di andarsene da un'altra parte.
Ero molto stanco perché se uno fa un 8.000, un 7.000, bisogna farne un altro, bisogna andare avanti. E è successo anche qualche cosa qui dentro, perché noi con quelle vette siamo sempre al massimo, cioè vogliamo conquistare qualche cosa, vogliamo dire a tutti noi siamo i primi, i migliori. A me domandano ancora oggi, in Groenlandia abbiamo migliaia di vette inviolate e mi chiedono di una spedizione, non vogliamo fare una vetta, vogliamo fare una vetta inviolata. Ma dico, ma dov'è la ragione? E questo mi ha dato tanto fastidio, veramente tanto fastidio. E poi ho capito che c'erano delle cose molto più importanti nella vita, molto più importanti, però ci si deve rendere conto un giorno o l'altro, o si diventa molto vecchi, o si capisce un po' prima quello che si dovrebbe fare.
Diciamo che tutti siamo più o meno al corrente di quello che è successo a molte popolazioni native, soprattutto però nel sud del mondo. Si conosce meno quello che è successo ad alcune popolazioni native che stanno al nord, in verità, e che hanno subito, della colonizzazione, delle ingiustizie. Come si spiega questa informazione minore, questa conoscenza minore?
Noi siamo in pochissimi e questo è il grande problema, cioè noi siamo nessuno. Il nostro distretto dove abito io è molto isolato e fino a 120 anni fa non era conosciuto. L'uomo bianco è venuto 120 anni fa e non c'è niente lì, è solo bello, ma non di più. Cioè non si può mangiare, non si può, se non si va a caccia della foca non c'è niente. C'è un po' di pesce, però non si poteva cacciare perché non c'era il filo. Era oltre ogni limite. E non era così vistoso. Se si va in Africa ci sono gli uomini neri, belli, nudi e così via. Lì, noi non abbiamo niente. È solo bello. Ed è poco. E è rimasto così. Noi abbiamo 3.500 abitanti e siamo nel nostro distretto, è grande 4 volte la Svizzera. Quando ci incontriamo ci salutiamo tutti.
Lei però ha dedicato dei libri a questa terra e a questo popolo.
Era un grande lavoro, non volevo mai scrivere più un libro. Ho scritto dei libri su delle spedizioni o delle cose tecniche, però avevo sempre in testa di fare qualche cosa ancora per loro. Non è un'autobiografia, assolutamente no, perché li odio e chi è così stupido di parlare di se stesso, credo bisogna seppellirlo presto. No, ma ho scritto adesso quei 3 libri e l'ultimo libro è il primo libro che hanno scritto loro. Cioè noi non abbiamo la scrittura, loro non pensano mai di scrivere un libro. Questa volta ho detto adesso non faccio più interviste, non faccio più quello che penso io, ma gli chiedo cosa vorresti dire. E allora io ero più o meno quello che l'ha tradotto, che l'ha messo nelle parole. Ed è un libro per me incredibile. È proprio il primo che hanno scritto loro, un popolo millenario. Per loro un libro nella nostra biblioteca a scuola. Abbiamo dei libri, ma nessuno li legge. Non interessa. È qualcosa che andiamo in barca, andiamo a caccia, abbiamo i cani, molto più interessante un bel cane che un bel libro. La natura ci fa il nome, ci dà la faccia, ci dà la filosofia. La natura quando è molto forte, perché siamo in pochissimi, e allora vuol dire tutto. Cioè ci si adatta come lo sciamanesimo, come l'animismo, è proprio natura, natura. E loro dicono anche che questa è una cosa incredibile perché la religione ha combattuto per tanti anni, per tanti decenni, proprio lo sciamanesimo, l'animismo. E oggi il parroco, in quel libro lo dico, lui mi dice: attenzione, devi scrivere anche quello lì. Se io fossi nato 10 anni prima, io sarei diventato uno sciaman. Dico, ma guarda, non è possibile che tu me lo dica. Per centinaia d'anni avete proprio fatto tutto contro di loro. E allora Gesù, come lo vedi? Ah, per noi è un demone. Cioè, demone non nel negativo, demone per loro è come non un dio, ma qualche cosa di più alto. E, sì, sì, la babetta, insomma, bianca e ha gli occhi forse azzurri, non lo sappiamo, però lui è bravo e lui ci aiuta, perché i nostri demoni ci aiutano a vivere, noi abbiamo bisogno di loro. Questa non è una religione, per modo di dire, perché siamo demonisti in quel momento. Però lui oggi può convivere.
Cosa ha potuto vedere lei di cambiamenti?
Allora devo dire una cosa, che noi di cambiamento ne sentiamo pochissimo. Il ghiaccio forse è un po' più sottile, però orsi bianchi ce ne sono a bizzeffa, foche ce ne sono in abbondanza. Però l'uomo bianco ha rovinato tutti i mercati e adesso si soffre. Si soffre tantissimo, perché noi siamo venuti lì, o l'uomo bianco è venuto lì e ha detto quello lì è giusto, quello non è giusto, e quello è il cambiamento. Loro, quando in un fiordo non c'erano le foche per un mese, allora morivano, non so, 10 persone, andavano in un altro fiordo, lasciavano tutto lì, in un altro fiordo c'erano le foche, allora hanno mangiato, però oggi non sanno più dove andare. Bisogna anche dire che l'uomo bianco è molto centripetalizzato. Lui sa tutto. Lui è superiore a tutti. Lui sa esattamente il buono e il cattivo. Lui sa e importa questa filosofia, che non è una vera filosofia, è un modo di vivere per più altro e di riservare anche se stessi in tutto il mondo. E io non posso implantare certe cose da questo mondo in un altro mondo. Cioè, bisogna sempre valutare un po'. La colonizzazione oggi o la globalizzazione è un disastro. È un disastro. Io dico sempre ai nostri ospiti, attenzione, lasciate quel dito a casa. Lasciatelo giù, guardate prima e se qualche cosa non lo capite, venite alla Casa Rossa, ne parliamo e poi valutiamo un po' è possibile o non è possibile. Loro devono vivere lì. E la stessa cosa in Africa o in Bangladesh o in Australia, gli aborigeni, dappertutto è la stessa cosa. Cioè uno che è il più forte è vittorioso e quello che non è forte perde e ha torto in quel momento, purtroppo.
Che tipo di turisti arrivano lì? Che viaggiatori arrivano fino a queste coste della Groenlandia?
Ma in fondo è un pubblico vasto. Ci sono quelli che stanno proprio in albergo. L'albergo è semplice, non così come qui in Svizzera, perché è un po' diverso. Però gente normale, più o meno. Cioè, poi ci sono quelli che fanno trekking, e poi ci sono scalatori, sciatori, sci-alpinismo. Un po' di avventura ci vuole, sono un po' avventurieri, anche quelli che stanno in albergo, perché andiamo fuori con le barche nei posti più sperduti dove ci sono iceberg, ci sono proprio il mare, e cioè abbiamo il ghiacciaio più veloce del mondo che va ogni anno da 15 a 20 chilometri. E la fronte di questo ghiacciaio ha 800 a 850 metri, perciò vuol dire che è un gigante incredibile, ci sono iceberg in tutti i colori, però andare lì fa un po' fresco, c'è un po' d'aria, le barche sono aperte, sono assicurate, questo è vero, però un po' d'avventura ci vuole e sono avventurieri, sì, sì.
Un'ultima domanda, come si sente lei quando torna, diciamo, in Italia, in Svizzera, quando lascia la Groenlandia, che è diventata la sua casa?
Ma mi sento un po'... Io viaggio volentieri per quello, però, come oggi ho detto anche quel signore che mi ha portato qui in macchina, sono quasi claustrofobico oggi. Quando vengo qui in Svizzera, oggi sono venuto da Milano, qui a Comano, a Lugano, c'era la frontiera, tutti ti guardano, una casa dopo l'altra, ed è così intrinseco tutto, le stradine a sinistra, a destra, c'è un dio, è tutto, non c'è più posto da vivere, mi scusi se lo dico così, Però per me al momento mi manca il respiro. Se io guardo fuori dalla mia finestra sulla Casa Rossa, vedo una distesa di fino alla prossima vetta, cioè il fiordo, sono 15 chilometri e vedo 12 ghiacciai. Vedo 20 case. È proprio uno spazio e poi non abbiamo l'afa noi, abbiamo l'aria molto molto secca e molto limpida e pulita, perciò non c'è orizzonte. È qualche cosa che ti dà un sollievo incredibile, è una libertà qui dentro che poi si riflette anche a quello filosofico. Perciò mi sento un po' perso, un po' ingabbiato.
Allora la faccio uscire da questa piccola stanza. Grazie mille, grazie molte.